sezione che si chiama Oltre Media, qui rappresentata da un sottomarino. Ho creato insieme ad altri colleghi un portale di informazione che si chiama legnews.it, dove facciamo sia informazione che intrattenimento, poi avremo modo comunque di conoscerlo. E poi sono un volontario del NAGA, che è un'associazione che ha un territorio in particolare, esclusivamente a Milano, e io per quanto mi riguarda sono responsabile del NAGAR, che si occupa di richiedenti asilo. Quindi è una sede distaccata dal NAGA principale, che è in via Zamenhof, vicino a piazza 24 Maggio. Qui siamo un po' più in periferia, in via San Colombano, che è una traversa del Naviglio grande, e ci occupiamo in particolare noi ci occupiamo appunto di richiedenti asilo e vittime di tortura. Quindi diciamo questi tre lati compongono un po' la mia biografia, e tutti e tre c'entrano in qualche modo con quello di cui andremo a parlare. Allora, innanzitutto volevo, dopo questa breve presentazione, vorrei un attimo chiedere a voi e capire un attimo chi ho di fronte, insomma. Quindi vi faccio qualche domanda e poi vi chiederò di scrivere un paio di idee che avete voi. Intanto mi interesserebbe sapere, possiamo fare ad alzata di mano, quanti di voi usano i social network? Ok, in particolare mi interesserebbe sapere quanti di voi usano Facebook. Ok, Twitter. Ok, Instagram. Ok, WhatsApp. Ok, LinkedIn. Ok. Ovviamente Facebook è quello che ha la maggiore, WhatsApp che fa parte del gruppo Facebook. Ok, allora quello che mi interesserebbe... un'altra cosa invece, quanti di voi usano le app di questi social media? Ossia l'app di Facebook, WhatsApp è solo via telefono, quindi è un'app, ma quanti di voi lo usano soprattutto da telefono, da smartphone? E ne fanno uso attraverso l'app?
No.
Nessuno? Ok, qualcuno. Ok, quindi più da computer che da telefono. Ok, poi vedremo due dati comunque interessanti.
Videochiamata,
quindi da telefono. Ok. Va bene, allora nel fogliettino mi interesserebbe che voi scriviate... A proposito dei social media, secondo voi un rischio legato ai social media e un'opportunità? Quindi, secondo voi nel mondo dei social media, o personalmente rispetto alla vostra esperienza o dell'idea che vi siete fatti, 5 in 5 minuti, molto velocemente, un rischio che intravedete e una potenzialità? Ah, se avete bisogno di penne o di fogli, sono qua. Poi se avete finito, fatemi cenno che li ritiro. Sì, Davide Fracasso. Poi alla fine vi lascio i contatti se avete domande o bisogno. Ok, intanto che gli ultimi finiscono, andiamo velocemente avanti. Dove mi potete trovare se parliamo di social network? Mi potete trovare su Facebook, su Twitter e su LinkedIn, che per chi non lo conoscesse è un social network che parla del mondo del lavoro, quindi tutte le aziende sono in questo social network, dove si può sia fare ricerca di lavoro che mettere il proprio curriculum online. Se poi non vi è chiaro qualche social network o qualcosa di cui parliamo, chiedete pure. Non vi... Questo è LinkedIn. Ok, allora volevo partire immediatamente, prima di affrontare qualsiasi tipo di argomento, vedere qualche numero, iniziare con la nostra riflessione, volevo farvi vedere un video. Qui c'è, andiamo a vedere questo ragazzo egiziano di nome Wael Ghanim, che nel pieno delle primavere arabe apre una pagina Facebook dopo aver visto le foto di un ragazzo egiziano massacrato dal regime di all'epoca Mubarak. Allora lui cosa fa? Apre questa pagina Facebook. Il ragazzo mi pare si chiamasse Khaled e la chiama Siamo tutti Khaled, quindi esprime una forma di protesta e di dissenso. Cosa succede praticamente? Che nell'arco di una giornata questa pagina viene cliccata, ossia un tot di persone mettono like, e stiamo parlando di più di 100.000 persone. E in un momento in cui ovviamente nel mondo arabo c'era la speranza di poter modificare le cose dal basso, questa pagina Facebook diventa un punto di riferimento. Allora lui, non lo vedremo tutto, vi faccio vedere la parte finale. Perché? Perché è molto interessante come lui affronta il tema social network. Lui parla di una grande illusione iniziale, dove pensava che una pagina Facebook bastasse per cambiare la società, e poi in base alla sua esperienza matura un pensiero invece più complesso, più diverso. Questo perché mi interessa vederlo? Perché è inutile che noi ci poniamo il problema se i social network sono una cosa buona o se i social network sono una cosa cattiva. Ovviamente non è la natura del mezzo che poi fa la bontà o meno dell'uso del mezzo, e questo è un caso particolarmente clamoroso. Teniamo presente che lui comunque lavorava per Google già all'epoca, quindi parliamo di una persona altamente alfabetizzata, Il video è in inglese, io l'ho scaricato mettendo dei sottotitoli in italiano, così dovrebbe essere comunque più semplice. Siamo arrivati al punto, vi riassumo la parte che non vedremo.
Posso passare che almeno si vede.
Sì? O possiamo spegnere le luci, vediamo. Ok, questo ragazzo racconta che per essere stato diciamo, l'autore, per aver aperto questa pagina Facebook, la sera de prima di uno degli anniversari più importanti in Egitto, che è quello di Piazza Tahrir, lui viene prelevato mentre è in giro per strada e fatto sparire dalla polizia egiziana, che quindi solo per il fatto che lui fosse uno dei gestori di questa pagina Facebook contraria al regime viene arrestato e torturato. E grazie alla rete, quindi all'appoggio che lui ha in internet, poi viene anche liberato 10 giorni dopo. Lui parteciperà alla famosa giornata di Piazza Tahrir, alla fine della quale poi Mubarak si dimetterà. Quindi in questa prima parte che noi non vediamo, lui racconta il sogno che ha vissuto, no? L'essere un coordinatore di un movimento incredibilmente grande che addirittura ha portato un dittatore a dimettersi dopo decine di anni. Però poi si accorge che anche il modo di usare internet cambia. Adesso vediamo il video, poi magari lo commentiamo insieme e vi chiedo anche delle impressioni.
Why did it happen? It became clear to me that while it's true that most
Ok. Abbiamo visto quest'ultimo. Possiamo riaccendere le luci forse. Ok. Abbiamo visto questo intervento che secondo me è molto interessante perché ha un approccio che potremmo chiamare laico al problema, ossia non do un giudizio sullo strumento internet o sullo strumento social media, ma in base anche all'esperienza di Vael vi dico cosa, fino a dove mi ha portato l'utilizzo dei social media, quindi addirittura portare 100.000 persone in una piazza. Dall'altra parte però quali sono i rischi che comporta internet, e lui ne citava alcuni, parlava di polarizzazione, quindi se voi usate Facebook probabilmente vi sarete accorti che spesso le discussioni su Facebook non hanno nulla del dialogo, ognuno di noi cerca di avere ragione litigando e tendenzialmente comportandosi con un'aggressività tale che dimostra di non avere il fuoco o l'idea di avere una persona dall'altra parte. Alcune discussioni che ne abbiamo su Facebook, che leggiamo, sarebbero non riproducibili in realtà.
Ha una dimensione dialogica.
Sì, esatto, sono più discussioni in cui ognuno cerca di avere ragione, ma nessuno è disposto a cambiare idea. Tant'è che anche lui. È molto interessante il passaggio in cui lui parla di quante poche persone cambiano idea dopo un confronto, una discussione su internet. Questo perché? Perché c'è l'illusione, da una parte c'è la non capacità e la non conoscenza del mezzo, quindi abbiamo spesso davanti questi esempi in cui le persone che sono molto aggressive in internet, poi se vengono diciamo se cala la maschera o se una persona particolarmente famosa li mette su pubblica piazza, e poi loro dicono no, ma non volevamo, non pensavamo. Quindi anche la non capire che siamo su una poli, siamo in una pubblica piazza quando abbiamo un confronto, no? E quindi noi abbiamo in realtà in Italia, ma nel mondo, abbiamo migliaia di persone che dicono le cose peggiori col proprio nome e cognome, con account che hanno il proprio nome e cognome, non rendendosi conto che sono in pubblica piazza. Abbiamo molti casi di persone che vengono addirittura licenziate perché postano o il proprio contratto di lavoro o fanno altre cose che dimostrano la scarsa conoscenza, perché non si rendono conto di poter essere letti. Ma per non entrare nel tema privacy, che è gigantesco, facciamo un passo indietro. Tenetelo qua questo video, perché ci accompagnerà per tutto il percorso di oggi pomeriggio, e tenete a mente, poi se vi interessa vi do anche il link, tutti i temi che ha affrontato Vael in questa discussione. Facciamo un passo indietro e andiamo a vedere qualche numero che ci può far capire l'importanza dei social oggi. Non stiamo parlando di alcune piattaforme dove i ragazzini si scambiano delle opinioni, ma stiamo parlando del primo mezzo di informazione. Allora, intanto vediamo a livello mondiale gli ultimi dati. Come tipologia di social network ci dicono che Facebook, che tutti più o meno avete dimostrato di conoscere e utilizzare, è il social network che la fa per la maggiore. Qua il mondo è colorato in base al primo social network utilizzato nel paese, e quindi praticamente noi vediamo che tutto il continente americano, parte del continente africano, quasi tutta l'Europa, parte dell'Asia e tutta l'Australia, in questi paesi Facebook è il primo mezzo ad essere utilizzato, il primo social network. Abbiamo poi delle eccezioni date anche dalla, potremmo chiamare, natura politica dei paesi, quindi ci sono questi social network che probabilmente non avete mai sentito, che sono Qzone, che è un social network cinese e infatti è utilizzato in Cina, e Vkontakte e Odnoklassniki, che sono due social network russi e infatti hanno un utilizzo praticamente esclusivamente nel, chiamiamolo, ex Unione Sovietica. Abbiamo poi delle particolarità che possiamo vedere. Se voi vedete per esempio il Giappone, è un paese dove c'è Twitter, è il social network più utilizzato, piuttosto che ci sono alcuni paesi africani dove è è Instagram il social network più utilizzato, o ancora sempre qua in Africa ci sono alcuni paesi dove è LinkedIn. Però a parte, diciamo, queste particolarità che sono anche abbastanza curiose per chi naviga in questo mondo, diciamo che Facebook è senza dubbio, adesso lo vedremo subito, il social network più utilizzato. E andiamo a vedere subito i numeri nel mondo, infatti. Quasi 2 miliardi di persone nel mondo hanno Facebook e lo utilizzano. Qua parliamo di i cosiddetti utenti attivi, quindi utenti che almeno una volta al mese vanno sul social network, ok? Quindi non è che ce l'hanno e non lo usano. 1 miliardo di persone utilizza YouTube, che è il possiamo, è comunque fa parte del mondo dei social network, è appartenente a Google, e dove noi possiamo andare a vedere qualsiasi tipo di video, anche quello che abbiamo appena visto. 400 milioni usano Tumblr, che è un social network che ti dà una specie di blog dove puoi postare sia video che foto che link. 300 milioni usano Twitter, 600 Instagram, quasi 100 milioni LinkedIn, e poi via via gli altri. Teniamo presente che non ogni social network ha, diciamo, un proprietario, nel senso che Facebook, per esempio, ha acquistato nel tempo WhatsApp, ha acquistato Instagram, quindi stiamo parlando di pochi gruppi che hanno questa potenza di fuoco. Se passiamo dal mondo all'Italia, anche qua si conferma Facebook. Facebook è utilizzato da 28 milioni di persone, YouTube da 27 milioni, e poi via via gli altri, con Twitter 6 milioni e mezzo e Instagram 9 milioni, che è un po' il social più in ascesa, diciamo. Instagram, per chi non lo sapesse, è dove noi postiamo solo foto, ci dà la possibilità di avere una serie di filtri e noi possiamo postare solo fotografie con diciamo un piccolo testo. Se guardate, sono numeri impressionanti, sono numeri molto alti. E ancora più alti se noi pensiamo che in Italia ad oggi le ultime statistiche ci dicono che 2 italiani su 3 hanno accesso a internet. Ok, quindi di questi 2 italiani su 3, questi sono i numeri che fanno i social media. Per cui capite bene che non possiamo circoscriverlo a fenomeni di nicchia. Per farvi capire appunto la portata del fenomeno, sono andato a recuperare dei dati che adesso vi spiego di Ofcom, che sarebbe un po' la GCOM inglese, quindi chi si occupa della garanzia delle comunicazioni, che ha fatto un'indagine europea e ci fa capire che i tempi sono davvero cambiati. Se vogliamo capire determinati fenomeni, dobbiamo sapere che qui ci concentriamo sull'Italia, che per esempio in Italia delle persone che hanno accesso a internet, quindi parliamo di 2/3 della popolazione, il 43% si informa su internet e il 35% si informa in televisione. Quindi se la televisione a livello globale arriva, diciamo, a tutti, e quindi a livello assoluto a qualche numero maggiore, però chi ha accesso a internet, internet diventa il primo strumento di informazione, ok? Quindi mi faccio un'idea su cosa votare, mi faccio un'idea su cosa acquistare e tutto così. Questo per quanto riguarda le notizie. Se poi andiamo avanti, guardiamo le notizie locali, anche qua internet resta il primo strumento con il 31%, la televisione il 23%, i giornali, per quanto riguarda l'informazione locale, hanno ancora una loro fetta importante con il 24%, e poi via via tutte le altre. Se andiamo avanti, prima vi chiedevo quanti di voi usano lo smartphone. Anche qua, l'uso dello smartphone per leggere le notizie, se guardiamo la barriera italiana, il 67% delle persone usa il telefonino per leggere le notizie, ed è la percentuale tra l'altro più alta in Europa. Se andiamo avanti, per curiosità possiamo vedere che cosa noi leggiamo dei nostri telefonini. E per quanto riguarda l'informazione, le costanti sono Google e Facebook. Google, abbiamo detto, è il motore di ricerca, ma è anche YouTube, il canale video, particolarmente usato dalla fascia di adolescenti. Il secondo accesso è Facebook. Anche qua, Facebook non è solo il social network con cui io posso andare a scrivere qualcosa o postare qualcosa, ma è diventato un vero e proprio selettore di notizie. Quindi chi di voi avrà a che fare soprattutto con la fascia più giovane si sentirà rispondere che a volte Facebook viene identificato con internet, quindi io apro Facebook, apro la notizia da Facebook e c'è una vera e propria identificazione, e questi dati sembrano confermarceli se poi tutti i gruppi principali media che ci sono in Italia vengono tutti dopo. Se andiamo a vedere anche gli accessi dal computer e quindi non più dal telefonino, abbiamo lo stesso fenomeno, quindi abbiamo Google, abbiamo Facebook e poi via via tutti gli altri siti. Quindi questo, e chiudiamo per quanto riguarda i dati, con una percentuale tra i diversi social network, e qua ci viene confermato quello che abbiamo detto fino ad ora, ossia che Facebook non ha rivali a livello di numeri, perché se è vero che YouTube è quasi pari in quanto utenti attivi, YouTube sono video, sono, quindi ha una natura diversa a livello informativo. Facebook viene usato da questi 28 milioni di italiani che hanno Facebook, quasi tutti lo usano anche per reperire informazioni, poi vedremo quali rischi comporta. Ok, qui in Italia sempre questa indagine ci dice che il 72% di persone accede a Facebook da entrambi, dal desktop, e via via percentuali molto più basse gli altri social network. Ok, adesso vi ho messo qua i quattro rischi principali che noi possiamo vedere per quanto riguarda l'utilizzo dei social media. Allora, non serve, poi noi vedremo degli esempi proprio simbolici, però se voi ci pensate è un tema attualissimo, è di ieri l'episodio dei dipendenti della Lidl che hanno chiuso in questo gabbiotto due nomadi che stavano cercando di portare via degli oggetti, e questo episodio spiacevole è diventato un fenomeno virale, quindi migliaia di persone hanno condiviso questo video postato dai dipendenti della Lidl, che non si sono neanche sognati che questo gesto avrebbe potuto mettere a rischio il loro posto di lavoro. E questo gesto però è piaciuto molto a tanti che frequentano i social network, che l'hanno condiviso e hanno fatto partire, diciamo, questa ondata di protesta nei confronti della Lidl, che si era ripromessa di prendere dei provvedimenti. Se ci pensate, è un caso clamoroso di uno, uso del social network senza consapevolezza, quindi io posto una cosa che mi sembra divertente e non capisco la portata di quello che sto facendo. Poi vedremo, una delle caratteristiche dei social network, dei social media, è la velocità. Quindi io posso anche postare un contenuto e pentirmene 10 minuti dopo. Se questo contenuto però è stato copiato, condiviso, io ho perso il controllo di questi contenuti. Lo vediamo a proposito anche degli episodi di bullismo online, che è un altro grave problema, magari di ragazzini che mettono video online di cui poi si pentono ma è troppo tardi. Quindi sicuramente il primo stratagemma per prevenire un cattivo uso dei social network è sicuramente l'alfabetizzazione digitale. Mi fa sorridere, io conosco delle persone che lavorano dentro Facebook e loro mi dicono: noi siamo coscienti di aver messo in mano una Ferrari a gente senza patente. Ok, che ovviamente è una frase anche, se volete, contestabile, però dà l'idea delle potenzialità di Facebook, in questo caso parliamo, e però della mancanza di cultura digitale per utilizzarlo. Vediamo questi quattro casi, per esempio, di cattivo uso del mezzo. Allora, prima di tutto, la gran parte di voi saprà o avrà sentito parlare del cosiddetto hate speech. Il Post lo definisce così. Lo hate speech, espressione spesso tradotta in italiano con la formula incitamento all'odio, è una categoria elaborata negli anni per indicare un genere di parole e discorsi che non hanno altra funzione a parte di quella di esprimere odio e intolleranza. Ok? Chi di noi frequenta abitualmente i social network è difficile che non sia incappato in un tipo di episodio catalogabile come hate speech, quindi può essere l'insulto semplicemente a qualcuno che non la pensa come noi, può essere lo sberleffo, può essere l'incitamento violento, e quasi tutti noi saremo iscritti a pagine di personaggi pubblici, personaggi politici o pagine di quotidiani, e anche lì ci capiterà quasi quotidianamente di leggere tutto ciò che può rientrare, diciamo, nel discorso di odio, nell'incitamento a odio, tant'è che tante volte noi abbiamo dei personaggi anche abbastanza in vista che chiudono il proprio account perché non riescono a gestire questo flusso. Adesso mi viene in mente Mentana su Twitter, quando dopo averne fatto un uso abbastanza spregiudicato, però era lui che rispondeva, aveva uno staff, si è visto costretto a chiuderlo perché comunque lui voleva rispondere ma non riusciva a stare dietro al flusso né di insulti né di comunque di commenti. E quindi la prima cosa è dobbiamo riconoscere che il mezzo social network favorisce questo tipo di discorso, perché probabilmente uno dei motivi è che non viene riconosciuta, e poi la vedremo più avanti, la presenza di un'altra persona dietro al computer, ok? Noi siamo noi nella nostra camera, nel nostro telefono, e non ci rendiamo conto che dall'altra parte l'interlocutore è tale quale a noi, ok? L'hate speech si riverbera, e qua ve ne sarete magari, avete fatto qualche tentativo, paradossalmente nelle ricerche, no? Noi siamo la maggior parte del tempo, quando navighiamo, tutto ciò che noi facciamo viene tracciato, in particolare da Google, no? Quindi se Google, per favorire anche una navigabilità maggiore, mi dà, per esempio, quando io faccio una ricerca, le ricerche più frequenti, no? E voi vi accorgerete, per esempio, che già qua si può capire qual è il problema dell'hate speech, perché se io ieri sono andato a cercare su Google "gli stranieri sono", come vedete le ricerche più frequenti non sono bellissime. Perché da una parte c'è questa, la terza non si capisce bene anche se è intuibile, la seconda è "gli stranieri sono un problema", l'ultima addirittura "sono tutti criminali". Questo vedremo, è ovviamente la ricerca di Google bizzarra, perché se io vado a cercare "gli stranieri sono un problema" è ovvio che mi uscirà tutto ciò che la pensa come me. Quindi a volte addirittura se leggiamo i dati possiamo vedere che in internet le persone vanno a cercare delle giustificazioni, idee che hanno già. Quindi io penso che gli stranieri siano un problema e cerco delle argomentazioni, ok? Il problema, ovviamente, come anche veniva detto stamattina, è che spesso e volentieri poi sono, no, sono le brutte notizie, sono i cattivi comportamenti a fare più notizia. E purtroppo a volte, e lo vediamo adesso con il problema delle notizie false, sono anche le cose che fanno più presa, proprio perché c'è questa poca predisposizione al dialogo, e questo è giusto registrarlo. Andiamo a vedere per esempio una pagina che il famoso caso di Kona, era una pagina dove i migranti arrivati in Italia condividevano le loro problematiche, no? In questo caso con un italiano comunque un po' incerto, però questo migrante fotografava la loro camera e diceva "guardate che noi dormiamo in queste condizioni", no? Quindi era comunque un'importante opera in cui i giornali non ci entrano, i giornali non me lo fanno vedere, e lo facevano loro in quanto testimonianza. Però vedete anche che purtroppo i commenti dimostrano, sono commenti che non c'entrano molto oggettivamente con la testimonianza, no? Però sono persone che addirittura si sono prese la briga, sull'onda di un discorso emotivo, di andare a cercare questa pagina e a, diciamo, insultare chi aveva osato postare queste immagini, no? Quindi questo è un tipico caso, possiamo chiamarlo bullismo, possiamo chiamarlo razzismo, però che può capitare, insomma. Quindi vi capiterà spessissimo se andate in pagine gestite magari direttamente da migranti, no? Quindi dove c'è proprio lo spazio di un incontro anche con loro. Se sono casi finiti sui media, però di solito arriva anche una mole impressionante di persone che non sono lì per dialogare, ma sono lì per chiarire, come in questo caso, la loro idea. Passiamo alle notizie false. Questo è un altro tema molto attuale. Io avevo nel fascicolo, trovate anche un articolo sulle cosiddette false notizie, preso dall'inchiesta. Allora, internet è piena di, soprattutto in questo periodo, anche se non è un fenomeno circoscrivibile solo a questo periodo, è piena di questi sitarelli che hanno nomi che rimandano a testate giornalistiche. Quindi in questo caso TGcom24, che effettivamente uno gli suona, no? È il TGcom, in realtà no, non è il TGcom, è un blog aperto da persone che hanno probabilmente soprattutto interessi economici, quindi vogliono guadagnare soldi con la pubblicità fatta sfruttando i click di persone che stanno cercando magari una notizia di questo tipo. E se vi basti, se siete mai andati a vedere o a farvi un giro su Facebook, su per esempio il tema Rom, è veramente impressionante il livello di violenza che c'è. Questo per esempio è un sito, un blog normale, dove vengono spacciate queste notizie, e il problema è che al di là dell'assurdità, se uno la legge bene, no? Perché uno dice vabbè, italiano entra in un campo Rom, viene ucciso, in realtà le persone spesso gli basta, no? Gli basta la scintilla per poi condividere una notizia, soprattutto su Facebook, che si predispone a un linguaggio tipicamente emotivo, no? Quindi ci sono altri social network che hanno una natura differente. Facebook in realtà si basa molto sull'emotività. E andiamo a vedere un altro esempio. Allora, abbiamo uno di questi sitarelli che oggettivamente nessuno raggiunge, no? Perché chi è che conosce, questo si chiama addirittura Ci Credi, questo sito, mette questa notizia. Allora, diciamo, una persona mediamente preparata, comunque che ha uno spirito critico, già si farebbe qualche domanda, ovviamente. Però mettiamo che noi questa notizia la incrociamo su Facebook, no? Ed effettivamente è così, nel senso, questa notizia ha fatto il giro nell'agosto del 2016 di diverse pagine Facebook, che noi diciamo vabbè, ma Italia zona grigia, poi andiamo a vedere, c'ha 57.000 persone che la seguono, e questa notizia per esempio è stata condivisa in pochi secondi da più di 40 persone a quasi 100 like. E quindi le persone non si chiedono di fronte a una notizia del genere se è vera, se non è vera. Tipico caso di fake news, dice ok, visto che gli immigrati delinquono, e questa stessa notizia la troviamo in un'altra pagina che si chiama Non chiamateli politici ma criminali. Questa pagina ha 130.000 like, quindi ci sono 130.000 persone che la seguono. Al di là del tenore dei commenti, gli insulti, l'ossessione per la Boldrini, ma quello che ci interessa è questa pagina, per esempio, che si chiama riprende lo stesso articolo che è su un altro sito, e ha 150 condivisioni e quasi 500 like. Al di là del problema ovviamente della violenza, stiamo parlando di una notizia che, se affrontata nel modo corretto, innanzitutto adesso vedremo alcuni stratagemmi per... Però una cosa che vi posso dire, per esempio, che se noi già una persona avesse preso quella foto e avesse cercato su Google l'origine di quella foto, trovava che quella foto era di un pescatore africano, ok? Quindi ignarissimo del caso, questa foto è stata reputata abbastanza cruenta o abbastanza credibile da questi fabbricatori di false notizie, e questa notizia ha fatto il giro. Il problema vero, e questo problema riguarda anche i giornali, anche altri mezzi di comunicazione, che la smentita da parte loro ovviamente non arriva, però quando arriva poi è in tono minore, no? Sembra le notizie che alcuni giornali mettono in prima pagina e poi la smentiscono magari in decima pagina. Quindi il primo elemento per non cascare in questo tipo di trappole è davvero porsi in maniera critica verso quello che noi troviamo. Ho preso da Valigia Blu questa interessante grafica sui tipi di disinformazione che ultimamente girano molto sui social network. Può essere un contenuto manipolato, quindi per esempio l'informazione è vera, però l'associo a un'immagine falsa, piuttosto che ci cambio qualcosina, quindi sembra credibile ma non lo è. Il contenuto è completamente falso, per esempio questa notizia che abbiamo visto insieme. Il contenuto magari è falso, ma viene spacciato da fonti esistenti o fonti simili. Adesso non so se a nessuno di voi è mai capitato di avere sulla propria pagina Facebook, per esempio, di articoli del Fatto Quotidiano, che se uno non ci sta attento, effettivamente sembra il Fatto Quotidiano. E la caratteristica di Facebook, purtroppo, è che tante persone commentano e mettono mi piace senza aprire il testo. Cioè, se voi avete un sito di informazione, per esempio sulle news, noi vediamo che spesso il feedback che c'è su Facebook non corrisponde a una reale lettura dell'articolo, ok? Quindi tante persone esprimono dei giudizi o mettono mi piace o non mi piace senza aver approfondito. Abbiamo il contenuto fuorviante, abbiamo un contesto ingannevole, abbiamo per esempio un altro, vi sarà capitato di leggere delle notizie che vengono commentate e magari poi aprite l'articolo e queste notizie in realtà risalgono a 2 anni prima. Allora, la stessa notizia che 2 anni prima poteva avere un effetto, è ovvio che diffusa oggi è chiaramente ingannatoria. Perché a volte capita, ed è quasi surreale, vedere appunto persone che si scannano o si scontrano su notizie del 2014, del 2013, no? Magari non rendendosene neanche conto. Ok, io qui ho preso qualche consiglio sia dal Washington Post che da Valigia Blu. Allora, il primo consiglio è consultare e confrontare più fonti di informazione. Se io trovo una notizia, prima di condividerla, prima di promuoverla, prima di commentarla, assicurarmi che questa notizia sia confermata, che abbia più fonti. Non condividere senza verificarlo, appunto. Abbiamo visto il caso di prima, se io avessi preso quell'immagine del pescatore africano e l'avessi inserita in Google Immagini, che è uno strumento che mi dice dove trovo quell'immagine, no? Allora mi sarei accorto che quella foto lì era chiaramente pretestuosa, era chiaramente finta, no? E mi bastavano più o meno 30 secondi per scoprirlo. Se capita, che ci può capitare di diffondere un contenuto falso, ovviamente più velocemente riusciamo a correggere, meno danni rischiamo di fare. Il Washington Post poi mette: cercate di avere un atteggiamento scettico e usate il pensiero critico. Comunque, come facciamo probabilmente quando leggiamo quotidiani che non sono vicini alle nostre idee, piuttosto che a telegiornali, cerchiamo sempre di partire da un punto di vista critico, no? Quindi non quello che leggo diventa automaticamente vero se è qualcosa che mi corrisponde, ma chiediamoci sempre, visto questo problema, se le notizie sono verificate o meno. Ovviamente questo è un problema che riguarda tutto il mondo dell'informazione. Valigia Blu dà dei consigli per migliorare l'ambiente digitale in cui viviamo. Prima di commentare aspettate la seconda o terza versione della notizia, la rettifica, prima di condividere una foto controllare la fonte, la data. Ricordati di citare la fonte e non insultare. Ovviamente uno delle chiavi decisive per avere un corretto comportamento in internet è sempre pensare che l'incontro in internet è l'incontro tra due persone, ok? Quindi io non mi sto rapportando con un numero, con un ente astratto. Adesso poi vedremo, ci sono anche dei casi in cui magari non abbiamo proprio a che fare con una persona, però tendenzialmente dobbiamo pensare a chi sta dall'altra parte come pensiamo tale e quale a noi, come se fossimo davanti a lui. Questo ci aiuta molto a evitare di cadere tutto in una serie di errori. Claire Wardle, che è una giornalista americana, dice: noi tutti svolgiamo un ruolo fondamentale, dobbiamo assumerci la responsabilità di controllare cosa vediamo online. Sicuramente un'altra parola che è decisiva per il futuro dell'online è la parola responsabilità. Tendenzialmente quando vediamo questi casi in cui le persone si sono comportate in un certo modo in internet e poi vengono messe davanti a questo loro comportamento, c'è un totale deresponsabilizzazione, quindi non lo sapevo, non lo volevo, quasi che ci fosse una buona fede poi nell'avere certi comportamenti violenti online. Ok, è molto importante assumersi le proprie responsabilità quando si è su una piattaforma così importante e così frequentata. Uno dei rischi, e questa cosa ci riguarda invece tutti più da vicino in generale, è finire nella cosiddetta bolla quando noi siamo online. Cosa vuol dire? Se voi conoscete un po' come funziona sia Google che Facebook, noi siamo in un ecosistema che tende tendenzialmente a smussare tutto ciò che a noi non piace, no? Quindi se io ho la mia pagina Facebook e clicco like su una determinata pagina, quella pagina mi comparirà spesso. Se io quella pagina non clicco mai like, quella pagina mi comparirà sempre di meno. Questo però tende a riprodurre, diciamo, un mondo per ognuno di noi in cui noi abbiamo sulla nostra bacheca solo ciò con cui siamo d'accordo, ciò che ci piace e ciò che non ci disturba. Questo, visto che i dati ci dicono che internet sta diventando anche l'unico strumento di informazione, spesso il rischio è quello di vivere in una bolla. Quindi io non ho a che fare con persone che la pensano in modo diverso da me, e quando ce l'ho mi comporto in maniera magari emotivamente più violenta. Dobbiamo stare attenti e diversificare le nostre fonti di informazione, perché l'effetto bolla non è una roba che noi andiamo cercandoci, è un algoritmo su cui lavorano i social media, le aziende, per rendere la nostra esperienza online più gratificante. Però questo a volte rischia di... quindi noi, non so, a tutti sarà capitato, no, di dire: ammazza, se le elezioni dovessero andare come la mia pagina Facebook, saremmo, non so, il 99% in Parlamento saremmo solo noi, per dire che... poi tendenzialmente ci favorisce questo tipo di comportamento la rete, quindi condivido quello con cui sono d'accordo, mi piace quello con cui sono d'accordo, tutto il resto man mano si eclissa, ok? Quindi dobbiamo stare molto attenti e, per esempio, se non informarci per esempio solo su Facebook, perché sappiamo che ha un algoritmo che non è premiante verso informazioni che non ci sono particolarmente gradite. Ok. A questo proposito mi sono fatto guidare anche questa riflessione da alcuni passaggi di Papa Francesco. È molto interessante quando lui parla della cultura dell'incontro e dice: siamo disposti non soltanto a dare ma anche a ricevere dagli altri. Quindi non posso, se noi usiamo i social media solo per buttare fuori le nostre informazioni, le nostre opinioni, quello che pensiamo noi, e non siamo mai disposti a mettere in discussione quello che buttiamo fuori, è ovvio che stiamo perpetuando un modo di fare che non può migliorare l'ambiente digitale, ok? E che non può migliorare neanche il nostro livello di conoscenza o di dialogo, di incontro, ok? Quindi dobbiamo essere disposti al dialogo. Come fare? Allora, innanzitutto, se qualcuno di voi gestisce delle pagine Facebook o comunque gestisce dei blog, si sarà reso conto che anche i social media hanno bisogno di regole di convivenza comune. Quindi non possiamo sperare di avere degli ambienti completamente esposti senza che noi diamo nessun tipo di indicazione, e non rischiare che questa cosa poi degeneri, ok? Ovviamente questo richiede un forte impegno. Perché? Prima di tutto perché se noi abbiamo una pagina Facebook, un sito internet o comunque un ambiente digitale, dovremmo avere una netiquette. La netiquette è il complesso di regole di comportamento, no? Quindi come noi abbiamo le nostre regole nel nostro ufficio, dovremmo averlo anche nella pagina Facebook del nostro ufficio, nel sito del nostro ufficio, ok? O nella nostra realtà. Perché le regole danno la possibilità e l'autorevolezza poi a noi di spiegare il motivo per cui in questo momento ti sto chiedendo di non fare determinate cose, o invece ti sto dicendo che qui dentro, se ti comporti in un determinato modo, non ci puoi stare. La netiquette richiede una moderazione, ok? Per moderazione possiamo intendere la limitazione consigliata da criteri di convenienza e opportunità. Quindi se io ho, riprendiamo la nostra pagina Facebook, ho una netiquette, quindi una serie di regolamenti, poi devo anche avere una persona che me la fa rispettare questa netiquette. Se io avessi una pagina, appunto, parlo di un tema sensibile e ho una serie di persone che vengono su questa pagina e mi insultano, se io nella mia etichetta scrivo che non accetto insulti gratuiti, forme di razzismo, così, ho l'autorevolezza verso tutta la mia comunità di chiudere questo tipo di comunicazione, di trattarli come spam, di segnalarli, insomma. Perché è ovvio che è molto facile in una comunicazione su internet finire nel cosiddetto flame, quindi sono queste discussioni in cui si infiamma all'improvviso la discussione, quindi tu mi insulti, poi io insulto te. A maggior ragione se si tratta di attacchi gratuiti, noi dobbiamo capire che ogni persona ha una sua sensibilità, no? Quindi parliamo di pagine che parlano di migranti, come abbiamo visto. Tendenzialmente, se in quella pagina non si fosse lasciato perdere, poteva nascere una discussione tutt'altro che costruttiva, tra il richiedente asilo che si difendeva dagli insulti gratuiti e probabilmente le persone che l'avevano insultato che arrivavano ancora di più e continuavano a insultarlo. Quindi questo si può evitare con una forma che non è una forma di repressione, perché non è un impedisco la comunicazione, ma ti dico: questa è casa mia o è una mia stanza, ti chiedo di comportarti in un determinato modo, perché secondo me da questo tipo di comportamento ne può nascere una forma di incontro, di dialogo, di valore, altrimenti impossibile. A questo proposito avrete sentito parlare di Troll e Flame. Se noi vogliamo creare una community cosiddetta ad alto valore aggiunto, quindi dove possano venire fuori idee creative, dove ci possa essere un vero incontro tra le persone, dobbiamo stare attento, uno, ai troll, e sono chiamati troll i cosiddetti utenti, che sono solitamente anonimi ma non sempre, che intervengono a gamba tesa in una discussione e insultano. Quindi è chiaro che se io anche ho un confronto civile sul tema migranti, stranieri, su un tema religioso, e ho anche un paio di persone che entrano e si mettono a insultare gratuitamente, rischia che la cosa esploda. Andate su un qualunque pagina di un qualunque quotidiano italiano e vedete come il livello di interazione sia pari allo zero a causa di questo tipo di comportamenti. Purtroppo non siamo ancora arrivati al punto in cui i quotidiani italiani hanno capito quanto è fondamentale moderare una pagina per poter avere poi un confronto importante. Il flame è la cosiddetta, quindi, fenomeno generato dai cosiddetti troll, ok? Quindi arrivano queste persone o questi profili che insultano, da quel messaggio lì parte una discussione infinita, insulti contro insulti, e lì è già troppo tardi, abbiamo già perso, ok? Io ho bisogno di una persona, se voglio avere un ambiente costruttivo, che mi fa da moderatore, ok? Come se fosse un moderatore di un dibattito politico. A questo proposito, dato che siamo a Milano, un esempio virtuoso, per esempio, è la pagina del Comune di Milano. La pagina del Comune di Milano ha un'etichetta, una policy, quindi è molto trasparente, quindi loro ti dicono da che ora ti rispondono, ti dicono la moderazione è gestita da uno staff, ti spiegano come, ti dicono che è attiva dalle 9:30 alle 18:30 tutti i giorni, e poi ti rimandano una pagina dove hanno una loro policy. Quindi se io voglio stare in questa pagina ho i miei riferimenti, so quando mi risponderanno, so che cosa posso fare, so che cosa non posso fare, e difatti poi i post danno l'idea di una presenza importante, perché rispetto ad altre pagine istituzionali dove io scrivo e non mi risponde nessuno, la pagina del Comune di Milano in quegli orari ti risponde, potete provare, chiedere qualunque cosa, e loro ti rispondono, c'è un problema, non è un problema, ti rimandano delle pagine. Questo è un esempio di utilizzo virtuoso, perché il Comune di Milano, utilizzando in questo modo per esempio Facebook, dà un'idea di prossimità che prima non aveva, che non te lo può dare un numero di telefono piuttosto che a altri tipi di strumenti. Quindi loro dimostrano di saper utilizzare il mezzo, tant'è che poi si è andata a vedere mediamente la pagina è molto vissuta. Ok, se vogliamo cambiare esempio invece, andiamo su un blog di un collettivo di scrittori, Fuming si chiama. Il loro blog è abbastanza noto, al di là di loro, per loro posizioni politiche, perché loro hanno un sistema di moderazione dei commenti molto, molto serio, nel senso, io commento, davanti a quel commento loro, prima di approvarlo, si leggono il commento, se il mio commento contribuisce alla discussione ed è costruttivo, quel commento lì contribuirà e verrà pubblicato e loro rispondono, altrimenti no. È chiaro che è un sistema rigido. Detto questo, una modalità di gestione di questo tipo ha portato al fatto che se andate sul loro blog trovate dei post, perché è un blog con contenuti che hanno centinaia e centinaia di commenti, e che è quasi più interessante a volte leggere i commenti e gli scambi del singolo post. Quindi io mi sto costruendo comunque una comunità grazie al fatto che ormai, poi, perché le persone vengono magari a commentare in maniera anche volgare, però dopo che vedono che nessuno li pubblica si stancano e cambieranno ambiente. Quindi se io ho un ambiente digitale serio, mi prendo una parola che è molto utilizzata stamattina, le conseguenze ci sono, perché io riuscirò a costruire una comunità che possiamo chiamare a livello digitale di alto valore aggiunto. Cioè io verrò magari sul tuo blog non solo per leggermi i pezzi, ma anche per leggermi i commenti, perché so che c'è un lavoro dietro. Ok. A questo proposito è molto interessante un altro passaggio di Francesco, quando lui dice: non basta passare lungo le strade digitali e essere connessi, occorre che la connessione sia accompagnata dall'incontro vero. Se ci mettiamo dalla parte dei social network, quindi, questo vuol dire che se io ho una pagina Facebook, devo dare l'idea di esserci dietro la pagina, ok? Perché se io non rispondo mai, se non modero le discussioni, è così, è come stiamo passare davanti a un negozio, vedere una vetrina e poi andare avanti. Come utente mi stancherò probabilmente. Le pagine che danno l'idea di una presenza dietro invece sono le pagine che funzionano meglio e dove si riesce a creare questo incontro, perché hai le regole, la disponibilità aiuta. È ovvio che uno dice: allora devo stare tutto il giorno dietro alla mia pagina Facebook, però stiamo parlando di realtà che a livello professionale devono avere dei professionisti che se ne occupino. Questo per dire però che questo è un ambiente, adesso vedremo dei casi virtuosi, dove è possibile sviluppare una cultura del dialogo e una cultura dell'incontro. Per farlo però dobbiamo a essere preparati, b sapere dove andare a operare, ok? Purtroppo siamo anche abituati a invece considerare questo mondo come un mondo senza regole, come un mondo dove tutti possono fare tutto il contrario di tutto, ma questo non è un problema di internet, questo è un problema di chi fa alcune cose su internet, di chi promuove delle attività, perché poi fa abbastanza sorridere, però molto spesso capitano che le pagine aziendali sono tutte perfettamente controllate, hanno una loro etichetta, e spesso le pagine che parlano di informazione, le pagine del comune, le pagine di partiti e partitini sono completamente in balia invece di questi flame, di questi fenomeni, e quindi ci dobbiamo chiedere anche perché poi la qualità della discussione online sia così bassa, ok? Io qui ho messo una serie di esempi spot che vi spiego. Allora, per esempio, come può favorire una cultura del dialogo internet? Questa è una pagina Facebook di persone del Salvador che sono in Italia. Loro hanno creato questo gruppo, che quindi è chiuso, quindi ha un filtro, però per me che al Naga incontro spesso richiedenti asilo che vengono dal Salvador, quindi sono entrato, mi hanno fatto entrare in questo gruppo. In questo gruppo dialogo con persone che non ho mai visto spesso o che comunque non conosco, e questo gruppo mi dà la possibilità di dare delle informazioni che sono legate alla richiesta di asilo, quindi questa informazione che sta girando nella comunità milanese è vera, non è vera, le espulsioni che arrivano della questura sono vere, non sono vere. Ovviamente si tratta di comunque soggetti fragili, nel senso che un richiedente asilo è un soggetto, no? Che è molto fragile, e spesso queste false notizie creano veramente del fermento. Allora, bastato che alcune persone creassero un gruppo, che comunque, come vedete, conta più di 2000 membri, e questo gruppo mi dà la possibilità in un attimo di comunicare a un sacco di persone che io non riuscirei a raggiungere, perché arrivano da altri paesi, ovviamente, perché magari sono arrivati da 2 giorni in Italia, perché non conosco. Eppure, poi vabbè, io parlo spagnolo, però in generale mi dà la possibilità di conoscere la comunità che vive a Milano, non stiamo parlando quindi di persone che stanno dall'altra parte del mondo. Un'altra possibilità che mi dà qui stiamo parlando sempre di gruppi di Facebook, c'è questo gruppo che è nato da un po' di tempo a Milano, dove chi vuole dare una mano, soprattutto all'epoca dei siriani che arrivavano in stazione centrale, chi vuole dare una mano ha la possibilità di farlo anche solo accedendo a questo gruppo di Facebook, e quindi mi tiene costantemente informato sugli arrivi, su di cosa possono avere bisogno i richiedenti asilo, su che cosa è successo, su modi di collaborare, quindi mi ha abbattuto completamente alcune barriere che non sono così chiamiamole economiche, nel senso che se io voglio dare una mano ma non so a chi riferirmi, non so chi chiamare, non so a chi rivolgermi, spesso magari dovrei muovermi qua. Se io mi metto a fare una ricerca su Facebook, anche molto veloce, chiedo di accedere, loro accetteranno sicuramente, e loro mi danno tutta una serie di possibilità di come posso fare per aiutare delle persone che appunto sono persone magari di cui sento parlare al telegiornale, emergenza migranti, ma non so nient'altro. E attraverso un gruppo Facebook in realtà mi posso organizzare con altre persone, andare ad aiutarli, andare semplicemente ad incontrarli, che già questa è una cosa, se volete, rivoluzionaria. Posso farlo semplicemente iscrivendomi a un gruppo, cioè, ed è una roba che mi costa davvero poco, però lo posso fare, ed è, rispetto a una volta, eccezionale. Questo per esempio è un altro utilizzo di un gruppo Facebook che mi permette l'incontro. Un'altra modalità è questa startup che è nata non da tantissimo tempo. Alcune persone hanno pensato, grazie al mezzo blog, di mettere in piedi questa attività dove, anche qua, se io mi sento chiamato in causa, ho la voglia e la motivazione per ospitare a casa mia un richiedente asilo, e anche qua ce ne sarebbe da dire, praticamente questa loro attività mi abbatte completamente qualsiasi tipo di barriera all'ingresso. Cioè, io cerco su Google, arrivo a Benvenuti Rifugiati e loro mi spiegano in poche mosse che posso registrare la mia stanza sul sito, verrò contattato da loro, ci sarà una campagna di raccolta fondi per sostenere questo mio desiderio di ospitalità, e poi il nuovo coinquilino si trasferirà e loro ti aiuteranno, no? Quindi a un certo punto, addirittura dal non so come fare, magari vorrei incontrare queste persone, vorrei parlarci, in un paio di click questi ragazzi mi danno la possibilità di ospitare a casa direttamente un ragazzo, ed è una roba veramente innovativa se pensiamo a quanto poco mi costa anche avere delle informazioni, no? Perché se comunque facciamo parte, diciamo, di questi 2/3 di italiani, anche qua 5-10 minuti ho questa possibilità, so di avercela. Ok, posso addirittura non solo arrivare ad incontrare l'altro, ma a fornirgli una mano, e ci ho messo poco. Un altro modo di fare, e quello lo facciamo spesso sul nostro sito di informazione, è fare informazione. Allora, visto che come succedeva una volta, succede tuttora per i giornali, per i siti, per le televisioni, sono tante le notizie false che girano. Allora, perché io non mi devo sentire responsabilizzato invece o a promuovere le notizie che ho verificato, che sono vere, o direttamente a smentire determinate notizie che invece hanno molta presa, no? Perché ovviamente, come abbiamo visto prima, delle notizie che dicono tale immigrato ha fatto tal cosa sono viralissime, cioè hanno centinaia di migliaia di condivisioni. È bello scoprire però che anche l'informazione corretta ce l'ha. Questo articolo che abbiamo fatto ormai da un po' di tempo, siamo riusciti a piazzarci su Google rispetto a una chiave di ricerca, quindi c'erano tante persone che cercavano bufale sugli immigrati perché magari volevano verificare se le voci che giravano erano vere, e questo articolo è stato letto da centinaia di migliaia di persone. Ok, quindi responsabilità e promozione di una cultura del dialogo vuol dire anche impegnarsi nel fare un'informazione corretta, no? Perché è ovvio che lo sentivamo anche stamattina, è vero che fa molta più notizia il male del bene, ma vi assicuro che una corretta informazione, in realtà ci sono veramente tante persone che la cercano, guardiamo i flussi. Il problema è che spesso non ci sono i contenuti, oppure è più difficile trovarli. Ok, quindi anche fare informazione o segnalare la cattiva informazione. Qui è un altro video che voglio mostrarvi molto breve, di un artista che cosa ha fatto, dato che a Berlino, non so se c'è un memoriale dedicato alle vittime della Shoah, lui ha notato che molti ragazzi andavano lì, si facevano i selfie, ridevano un po', quello che succede ogni tanto se vedete delle classi in gita, no? Nei campi di concentramento. Allora, ha avuto un'iniziativa molto brillante, dal sicuro impatto virale. Adesso vediamo il video, poi lo commentiamo. Ok, allora lui praticamente ha creato questa iniziativa artistica che si chiama Io Holocaust, e praticamente ha detto: ok, voi vi state facendo questo tipo di foto in un ambiente del genere, allora vi faccio vedere veramente cosa state facendo. Lui sostituisce le foto, mette le foto fatte in quel lugar con scene che sarebbero potute avvenire in quei luoghi. E lo fa postandolo poi su Instagram, il social network fotografico che ha anche una parte di video. Ovviamente questo video fa il giro del mondo e lui dà la possibilità alle persone che sono state ritratte in queste cose di scrivere e di chiedere di essere tolti da questo video. Quindi anche un'iniziativa di questo tipo, se volete da un punto di vista artistico, ma in realtà molto, molto focalizzato sul contenuto, no? Quindi io vado a prendere una pratica comune che non è associabile direttamente a, se volete, una crudeltà, un'aggressività, ma anche a un non pensarci. E questo artista racconta appunto di ragazzi che gli hanno scritto mortificati chiedendo di essere tolti e che non avevano avuto intenzione, quindi un'attività di comunicazione che in realtà è stata molto efficace, ok? E anche questi ovviamente poi c'è dietro un montaggio video, c'è dietro un'iniziativa artistica, però ha fatto veramente il giro del mondo questo video, ok? E lui dice, questo è solo l'inizio, però aiuta anche a far riflettere su un comportamento che probabilmente potremmo aver avuto chiunque di noi, perché poi quando sei in giro, le foto, i selfie, le foto scherzose, ok? Questo è un altro uso, per esempio, di Instagram molto, molto astuto. Questo è un altro video che non facciamo in tempo a vedere, però vi consiglio di andare a vedere. Tra l'altro i due registi saranno a Milano martedì, mi sembra, nell'iniziativa Meet the Media Guru. Loro due sono andati in un campo rifugiati in Giordania, un campo rifugiati di 150.000 persone, e hanno, con i mezzi tecnologici a disposizione, fatto questo video dove in pratica noi, lo trovate su YouTube, seguiamo una bambina che ci mostra la realtà del campo profughi, solo che questo video ha la caratteristica di essere un video a 360. Cosa vuol dire? Che noi, grazie a una tecnologia, noi possiamo muoverci con il cursore all'interno di questo video. Quindi io ho la bambina che sta, adesso non riesco a farvi vedere perché ho visto che si vedeva appannato, però sto seguendo la bambina, però col mio cursore posso anche decidere di girare lo sguardo del video e di andare a vedere di là, oppure di, mentre la bambina parla, di vedere chi sta di fronte a lei. Questo ovviamente da un lato è innovativo, quindi un certo target, anche molto giovane, si interessa a questa innovazione, perché un video dove io posso muovermi al suo interno è una cosa molto interessante, molto innovativa. Dall'altra, questo video mi permette di mostrare una situazione che magari non arriverebbe a delle persone, no? Perché magari non tutti sono interessati a vedere, però questo input tecnologico e questa modalità mi permette di raggiungere un'empatia maggiore con il pubblico. Ok, quindi anche qua, se noi abbiamo la capacità o la volontà anche solo di condividere dei progetti molto, molto validi da un punto di vista tecnologico, ce ne sono di molto belli anche con questa tecnologia. Il New York Times aveva seguito queste storie di diversi bambini che erano andati via da casa ed erano andati via in cerca di fortuna sempre con questa tecnologia 360 gradi, e sono video che hanno girato molto, ok? Qui stiamo parlando di YouTube, però per dire cose belle fatte in un certo modo hanno la possibilità di promuovere questo tipo di informazione e di cultura, ok? Un'altra modalità, per esempio, su Twitter, li abbiamo visti prima, Refugees Welcome, la condivisione di storie, ok? Una delle cose che maggiormente favorisce l'empatia e questa cultura del dialogo in internet è non tanto parlare così a grosse spanne teoriche, ma quindi io ho ospitato Mohamed e documento come sta andando questa famiglia che ha ospitato questo richiedente asilo. Ovviamente questo non vale solo per internet, ma anche in internet o sui social media le storie hanno un impatto diverso, hanno una concretezza diversa, tanto che Save the Children addirittura ha provato un esperimento e ha raccolto tante storie di migranti che stavano cercando di attraversare il Mediterraneo partendo dalla loro casa per arrivare in Germania, e ha creato, diciamo, questo profilo che uno può seguire sulla pagina Facebook. È questo profilo Bereket e tu puoi seguire il suo viaggio, quindi puoi seguire in diretta, diciamo, la sua storia, leggere i problemi che ha lui durante il viaggio, scoprire anche quali sono le sue necessità. Questo è un altro esempio di iniziativa comunicativa su Facebook molto interessante. In questo caso ha 7000 like, però anche qua basta una minima ricerca e io, grazie a Facebook, posso essere direttamente, andare alla fonte direttamente. Non so se ci avete mai fatto caso, avete mai ricercato, per esempio, uno dei modi in cui i siriani si mandavano informazioni o si aiutavano l'uno con l'altro era su Instagram, no? Attraverso alcuni hashtag. Quindi se io ero un siriano che stava scappando, avevo tutta una serie di informazioni grazie ai social network di persone che l'avevano già fatto e che quindi mi aiutavano, mi dicevano: guarda, non andare qui, non affidarti a queste persone. Quindi questa, diciamo, questa memoria collettiva era una miniera d'oro per loro, perché erano delle informazioni che loro potevano avere pur non sapendo chi le aveva messe, ovviamente, però erano informazioni per loro preziose, per non cadere nelle mani sbagliate.
Secondo me non è un gruppo chiuso?
Questa qua? No, questa qua è una pagina, perché è un'iniziativa fatta da Save the Children, ha anche uno scopo di diffusione. No, perché questo non è una persona, questo Bereket è un profilo in cui loro hanno preso tante informazioni da diversi richiedenti asilo.
Quindi però hanno il controllo.
Sì, hanno il controllo.
Due, ad esempio, non possiamo inserirci.
No, voi potete seguire la sua storia, sì, non potete gestire la pagina. No, ovviamente no. No, ovviamente no. Però io metto like a questa pagina e arrivo al punto in cui posso seguire, diciamo, quindi mi faccio un'idea, no, di dove è arrivata la persona. Un altro esempio clamoroso, se ci pensiamo, di utilizzo virtuoso della rete è Black Lives Matter, il gruppo, l'associazione americana che è stata protagonista di tutto il movimento di protesta rispetto anche al razzismo, dei problemi di razzismo negli Stati Uniti. Questa era una community online, quindi se pensiamo a che cosa è diventata negli Stati Uniti anche nell'ultimo anno di Obama, loro da una comunità online sono riusciti a diventare un'associazione, cioè praticamente a loro si rivolgono tutti negli Stati Uniti che hanno problemi, che incontrano problemi o soprusi. Anche questa è un'iniziativa che nasce da una comunità online, però riesce subito a uscirne, no? Quindi diventa un luogo di incontro, diventano volti, diventano persone disposte a metterci la faccia per te, ok? Noi abbiamo sentito, per tornare all'inizio, Vael prima, lui partiva dicendo che all'inizio pensava che se volete liberare la società tutto ciò che vi serve è internet, e conclude invece dicendo: se vogliamo liberare la società dobbiamo prima liberare internet, ok? Quindi il problema non è internet. Internet è una potenzialmente è una miniera d'oro anche per per promuovere tutta una serie di istanze che favoriscano l'incontro con l'altro, che favoriscano il dialogo, che aiutino le persone a incontrarsi tra di loro. Poi ci sono anche tutti dei progetti, non so, pensiamo alle social street che sono anche a Milano, no? Quindi vicini di casa che magari non si sono mai parlati, che però sono nello stesso gruppo Facebook e finalmente riescono a incontrarsi. Dobbiamo essere però in grado di capire quali comportamenti vanno assolutamente non praticati e qual è il nostro ruolo, qual è la nostra, il nostro coinvolgimento. Per chiudere mi piaceva, sempre riprendo Papa Francesco, quando lui dice come la comunicazione può essere a servizio di un'autentica cultura dell'incontro, e lui dice: trovo una risposta nella parabola del buon samaritano, che è anche una parabola del comunicatore. Chi comunica infatti si fa prossimo, il samaritano non si fa prossimo ma si fa carico dell'uomo che vede mezzo morto sul ciglio della strada. Quindi noi online non dobbiamo rinunciare a starci, perché è comunque un ambiente attraversato da tutta una serie di istanze che a volte sfuggono anche al nostro controllo. Dobbiamo cercare di starci conoscendo quello che stiamo facendo, cercare di starci come staremmo come ci comportiamo, quindi facendoci carico delle persone, promuovendo il dialogo, prendendoci le nostre responsabilità, al limite prendendoci anche ogni tanto qualche insulto. Ma vi assicuro che le buone pratiche sono contagiose, forse anche più delle cattive pratiche. Ok, adesso io vi chiederei di riflettere 5 minuti, un attimo, su quello che avete scritto all'inizio, e qualcuna ne ho già letto, e poi di, se volete ricondividerlo, se avete ancora la stessa idea, se volete riportare qualcosa, e magari ci lasciamo, siamo al limite, ci lasciamo 10 minuti per interloquire. Grazie. Okay. Io intanto ne leggo altri che mi erano...
Scusa, sì. Per esempio, senza stare più molto ripeto, perché sì, mi ha colpito tutto quello che hai detto.
Vai.
Io ho scritto quella frase, la famosa, che tu hai detto subito.
Sì. Mi sembra... No, condividila.
Sì, no, sì. No, io ho scritto inizialmente, ma immediatamente, senza riflettere, la conoscenza e la non conoscenza. Cioè, tutto quello che facciamo, tutto quello che io faccio, cerco di conoscerlo. Purtroppo questo è un argomento che magari io penso di conoscere, ma in realtà non conosco, cioè non devo avere la presunzione di conoscerlo, e quindi poi fare tutto quello che ci siamo detti in questa sessione. Quindi io penso che sia fondamentale, prima di usare un servizio come questo, perché secondo me poi diventa un servizio che facciamo agli altri e noi stessi, imparare a conoscerlo. Ma se non entriamo in questo contesto qui, penso che poi diventerà un boomerang per ognuno di noi, perché ci sono, almeno io mi rendo conto che sono tante le cose che veramente noi non abbiamo. Cioè, noi tante volte pensiamo che magari, cioè, abbiamo imparato a leggere un libro, non so, abbiamo imparato la storia, abbiamo imparato la geografia, ma dal mio punto di vista uno strumento come questo noi non lo sappiamo usare. Poi se voi invece siete in grado di, vi faccio i complimenti, perché veramente tanto di cappello.
No, beh, teniamo presente che è uno strumento, a differenza magari delle televisioni e dei giornali, che è in costante e in veloce evoluzione, no? Quindi è comunque uno strumento che richiede
aggiornamento, si richiede una certa costanza.